Mondom. Della trattazione di Kate Graham siamo arrivati al punto più importante, cioè il suo esame lei lo chiama mappatura degli usi che Gramsci fa del termine cultura. E quindi, diciamo, arrivati alla fine di questo percorso, si tireranno le fila nell'ultimo capitolo, mettendo a confronto quello che si è tirato fuori con, diciamo, il dibattito corrente dell'antropologia sul tema cultura, mentre nella parte che abbiamo appena visto, diciamo, c'era l'aspetto storico del pensiero antropologico sul tema cultura. E quindi ci sono questi tre capitoli che sono dedicati della seconda parte, che si chiamano appunto Gramsci e la cultura, che si articolano in tre aspetti: cultura e storia, cultura subalterna e il ruolo degli intellettuali. Quindi, diciamo, questa mappatura degli usi che Gramsci fa del termine cultura lo articola in questi tre aspetti: cultura e storia, cultura subalterna e il ruolo degli intellettuali. Prima di, diciamo, entrare nel cuore di questa disamina, in fine del capitolo precedente lei fa un po' la sintesi dei rapporti che lei vede tra gli usi antropologici della nozione di cultura e le lezioni che si possono tirare fuori dalla lettura di Gramsci, che sono solo singoli aspetti. Questo lei lo sottolinea sempre, non ha la pretesa di dire cosa tutto il pensiero antropologico dica di tutta la nozione di cultura, ma quei tre aspetti che abbiamo visto nelle volte scorse, che secondo lei fanno un po' zavorra nel rapporto con la lettura del mondo contemporaneo da parte dell'antropologia, e cioè culture come sistemi, culture come entità modellate da logiche che le informano e le danno loro forma, quindi, diciamo, con una sopravvalutazione dell'aspetto coerente e di insieme organizzato delle culture. La cosa immediatamente, diciamo, complementare, il secondo aspetto, le culture come organismi delimitati, e quindi una possibile deriva essenzialistica, la cultura come proprietà di un gruppo e il gruppo come caratterizzato dal possesso di quella cultura. E il terzo aspetto, che si lega, l'opposizione tradizione-modernità, perché in qualche modo idee di cultura di questo genere risultano congelate e congelabili nel tempo e in qualche modo schiacciate lungo un asse che le culture subalterne, le culture del sud, eccetera, le vede diciamo, versante tradizione, per contrapposto a una modernità che è rappresentata appunto dalle culture delle società complesse. Esattamente in modo speculare rispetto a questi tre aspetti, dalla lettura di Gramsci deriverebbe, come usi che Gramsci fa della nozione di cultura, da un lato che i mondi culturali subalterni sono tutt'altro che sistemici. Lui continua a sottolinearle sempre la disorganicità, la frammentarietà, il carattere composito, e quindi esattamente l'atteggiamento opposto rispetto a quello tradizionale degli antropologi, di sottolineare le coerenze e il carattere di sistema. Secondo aspetto, l'oggetto dell'attenzione di Gramsci non sono entità, culture, come entità riconoscibili, quindi cercare di capire di cosa è fatta una determinata cultura, eccetera, ma i rapporti di potere, cioè le relazioni tra i gruppi sociali. Tra di loro, tra gruppi sociali e dinamiche storiche, economiche, eccetera. E quindi l'accento è sulla fluidità, sulla mutevolezza di ciò di cui si sta parlando, che è sempre un qualche cosa in fieri e non appunto l'atteggiamento contrario, cioè cercare di isolare oggetti da mettere sul tavolino e poter descrivere. E infine, tradizione e modernità esula come opposizione identificativa dagli usi e dagli interessi di Gramsci ed è sostituita dall'opposizione dominante-dominato. E dunque una questione di rapporti di potere nel definire le relazioni tra culture subalterne, egemoniche nelle loro trasformazioni. Questi, diciamo, sono un po' i temi di fondo su cui lei ogni volta, diciamo, ci richiama la nostra attenzione e che ora nella seconda parte, sviluppa entrando nel merito appunto di questa mappatura degli usi gramsciani. Però, diciamo, io volevo richiamare un pochino anche l'attenzione su degli aspetti di carattere generale che configurano delle asimmetrie tra gli antropologi, la tradizione del pensiero antropologico e quello che possiamo leggere e Gramsci, che sono asimmetrie che non sono tematizzate e sottolineate. Salve. Da Crean, e che viceversa, secondo me, vanno tenute presenti. Io, diciamo, l'idea che mi sono fatto è che il lavoro di Crean sia molto valido, e cioè che ci dia una serie di spunti effettivamente utili, che suo assunto di fondo, cioè leggiamo questo Antonio Gramsci e vediamo che cosa ci dice sul tema di cultura funzioni, sia produttivo. Però, diciamo, in questo confronto quasi uno a uno con aspetti della nozione di cultura come trattano gli antropologi, come li tratta Gramsci, vanno tenute presenti alcune cautele che sono un po' istruzioni per l'uso o le controindicazioni che troviamo nei farmaci, che non vuol dire che un farmaco non è buono e non funziona, però se siamo in una determinata condizione lo dobbiamo assumere con certe cautele, oppure se abbiamo certe caratteristiche non, insomma, non lo dobbiamo, ne dobbiamo tenere conto. Queste asimmetrie, secondo me, sono di due ordini, diciamo, di carattere generale, che sono cose su cui poi sì, magari si ritorna, perché sono cose che mi sono venute in mente, diciamo, rileggendo questi capitoli centrali qua e là, e voglio intanto anticiparle come carattere, come tema di riflessione generale. Da un lato la simmetria di approccio tra antropologi, tra diverse categorie di interpreti dei fatti culturali, da un lato, e dall'altro una simmetria tra oggetti della riflessione. Chi sono questi critici del fatto culturale? Questo mi era venuto da una cosa che sta nel capitolo, nel paragrafo sulla cultura subalterna. Il secondo di questi di cui dicevo si articola l'analisi del rapporto della mappatura, cioè la ricostruzione della mappatura degli usi di Gramsci la cultura, quando Crean cita un signore che abbiamo già incontrato, Eric Hobsbawm, che era uno di quelli dell'invenzione della tradizione e che è stato un grande lettore di Gramsci, è uno storico inglese, è stato uno storico inglese. Quando Crean mette a confronto l'atteggiamento di Eric Hobsbawm e quello di Gramsci nei confronti dei subalterni, cita, se non ricordo male, un libro di Hobsbawm che si chiama Il farsi della classe operaia in Inghilterra, The Making of the Working Class, in cui si parla di riscatto, com'era l'espressione esatta? Riscattare le vite emarginate dalla condiscendenza della modernità. Questo come atteggiamento di Thompson, che Crean sottolinea per dire Gramsci non ha in realtà questo atteggiamento ed è meno tenero nei confronti dei subalterni. Allora, a me è venuto di appunto aggiungere questo terzo elemento insieme a quello degli antropologi, cioè diverso è se sei un antropologo, se sei un Thompson che fa lo storico e comunque quindi hai un approccio di carattere comunque conoscitivo. E abbiamo una serie di figure molto importanti anche nella nostra tradizione italiana, poi dico chi sono, ma faccio i nomi di Sandro Portelli che abbiamo già citato per l'ordine già stato eseguito sulle fosse ardeatine e Nuto Revelli, e infine di Gramsci, cioè antropologi considerano i mondi altri, i mondi del sud, come dice Crean, le subalternità sotto un profilo strettamente conoscitivo. Cioè, che cosa c'è? Li studio, poi il loro atteggiamento soggettivo, più o meno empatico, più o meno consenziente, più o meno anche ammirativo nei confronti dei loro oggetti di studio, è un conto, ma di norma nella tradizione disciplinare l'atteggiamento non entra, o se entra, come si usa più modernamente, non nascondersi dentro la pagina, ma anche esplicitarsi, mettere le carte in tavola, raccontarsi, eccetera. In ogni caso, questo non determina le valutazioni, giudizi, metodi di lavoro, eccetera, che un antropologo applica nello studio di culture altre, di mondi subalterni, eccetera. È un atteggiamento sostanzialmente, diciamo, non dico asettico, ma appunto l'approccio è conoscitivo. Mi sforzo innanzitutto di capire quello che ho davanti e raccontarlo. E questo fa sì, per esempio, che mi interessi tutto di quello che vedo e con cui ho a che fare. Il mio tema della ricerca potrà essere anche ben preciso. Abbiamo fatto gli esempi, la magia e la stregoneria a zande o altre caratteristiche di una determinata società, di un determinato gruppo, eccetera. Però, tendenzialmente, all'approccio antropologico tutto può risultare interessante. Un secondo gruppo di interpreti, diciamo, della cultura subalterna può essere più esplicitamente schierato, possiamo aggiungerci l'aggettivo militante, cioè un Eric Hobsbawm è stato anche una figura importante sotto il profilo politico. I nostri Nuto Revelli e Sandro Portelli sono stati personaggi che ci hanno dato libri, ricerche importantissimi di storia orale, di memoria, di ricostruzione, di rilevazione sul campo. Portelli, per esempio, si è occupato anche molto di musica, di narrazione, di fiabe, storie di vita, eccetera, di elementi delle culture subalterne. Però sono anche delle persone attive politicamente. Nuto Revelli è stato un comandante partigiano. Lui era nell'esercito italiano, fu fatto prigioniero in Russia, tornò dalla Russia in tempo per fare la guerra partigiana in Piemonte, quindi personaggio schieratissimo. E poi ha fatto dei libri di ricerca, alcuni di memoria, anche diciamo in tessuti di narrativa, è difficile distinguere il romanzo dal racconto a quel punto. Ma per esempio L'anello debole, che è stata una grandissima ricerca di storia orale sulle donne di valli piemontesi sperdute, l'idea era esattamente riscattare le vite emarginate dalla condiscendenza della modernità, cioè subalterno è degno, subalterno è importante, va raccontato, va ricostruito e, vista la mia posizione politica, possiamo perfino concluderne, esagerando, subalterno è bello. Come sapete gli slogan che si sono prodotti dagli anni 70 in poi, quando uno estremizza e diciamo, pone provocatoriamente un qualche cosa che normalmente il resto della società sanziona come negativo, brutto, condannabile, eccetera, eccetera, e uno ci dice no, è bello. Per dire, non voglio conformarmi ai canoni ufficiali che mi impongono una certa cosa. Dico solo una cosa che posso dire solo io in questo momento, in questa casa: vecchio e bello. È assurdo, la tua vita sta, insomma, hai vissuto più del tempo, eccetera. Però uno, diciamo, rispetto a una possibile discriminazione anti-anziani, anti-vecchi, eccetera, rivendica queste cose e fa vedere che può ancora fare molte cose, l'attività, bla bla bla. Allora, in questo tipo di operazioni che hanno una base conoscitiva molto forte, Hobsbawm è uno storico di mestiere, Revelli non è un accademico, ma appunto ci ha dato delle opere veramente molto, molto importanti. Altra lettura consigliata, la volta scorsa abbiamo detto Amitav Ghosh, Nuto Revelli oggi. Sandro Portelli è stato un accademico anglista, ha stato una vita tra qui lettere e Villa Mirafiori, ma queste cose che ci interessano a noi, diciamo, le ha fatte da non accademico, ma fondatore del Circolo Gianni Bosio, organizzatore, di cultura. Una base di serietà, di rigore scientifico assolutamente indiscutibile, ma anche una posizione militante molto chiara, dichiarata e che è un ingrediente proprio di contenuto del loro lavoro e delle loro ricerche. Terza posizione, Antonio Gramsci, che è un politico. Questa è una cosa sacrosanta che fa Crean durante tutto il suo libro, lo ripete ogni volta, a ogni inizio, a ogni fine di capitolo, eccetera. Gramsci era un politico, non dimentichiamocelo mai. Per capire e appunto usare come istruzioni per l'uso delle cose che leggiamo nei suoi lavori, che cosa gli interessava, qual era la sua motivazione, eccetera. Gramsci da politico, paradossalmente, da campione del mondo subalterno, è il più cattivo nei confronti delle classi subalterne e delle culture subalterne. Perché? Per disprezzo? Assolutamente no. C'era una cosa che mi cadeva sotto l'occhio proprio pochi minuti fa, cercando di... Oggi non sono molto preparato con i miei schemini precisi, eccetera. E, quando lui parla di necessità di di un contatto, cioè di proprio, adesso la frase non me la ricordo, è l'espressione di una empatia Gramsci, appunto, non era di origini contadine, ma viene da piccoli paesi della Sardegna e la cultura subalterna la conosce dall'interno, e proprio lungi da lui è l'idea del disprezzo. Il suo però scopo è: a noi non basta essere come siamo, dobbiamo cambiare. Perché io voglio cambiare il mondo, voglio cambiare la società, voglio una società diversa secondo i dettami del comunismo dell'epoca, eccetera, eccetera. Se rimaniamo quel che siamo, non andiamo da nessuna parte. A me non interessa scrivere un romanzo o scrivere un resoconto etnografico, a me interessa capire come è fatto il mondo dei subalterni per cambiarlo. L'obiettivo di dire voglio più soldi e meno lavoro o voglio prendere il potere non basta scriverlo sui manifesti e sulle colonne del giornale, io devo fare un lavoro molto più complicato, molto più articolato. E qui c'è l'interesse per la cultura di Gramsci. Effettivamente, un po' perché vi è stato obbligato, essendo stato buttato in galera nel 26 all'età di 37 anni, e quindi impossibilitato a fare le cose che faceva fino ad allora, ma un po' possiamo vedere in tutti i suoi scritti precedenti che è sempre stato una sua caratteristica propria e anche nelle cose che faceva concretamente, un tratto molto caratterizzante della sua originalità come politico è stato l'interesse per l'aspetto culturale. Perché? Per lui, appunto, nessuna azione politica, nessuna strategia politica poteva avere qualsiasi successo dalla parte dei subalterni, naturalmente, se non ci si ragionava, se non si ragionava molto analiticamente, molto dettagliatamente sul dato culturale, ma con l'obiettivo di una trasformazione. Quindi, in realtà, è costante in Gramsci andarci giù pesante nel parlar male del folklore, del senso comune, delle concezioni del mondo e della vita delle classi subalterne, perché devono acquisire certe caratteristiche, certi contenuti per poter cambiare la situazione. Quindi, diciamo, questa asimmetria di figure diverse, conoscitivo puro l'antropologo, conoscitivo militante lo storico o lo storico orale, politico Gramsci, che è conoscitivo trasformativo, se vogliamo mantenere l'aggettivo conoscitivo come tratto di unione fra le tre dimensioni, è importante da tenere presente perché se no, diciamo, nell'economia del discorso critico che conduce, per esempio, si può condurre seguendo Crean, insomma, gli antropologi poverini ci fanno una figura un po' troppo meschina in questi tre elementi di zavorra che si diceva prima. Per esempio, consideriamo, dicevo prima, che un atteggiamento squisitamente conoscitivo può portare a interessarsi teoricamente di tutto. Negli interessi di Gramsci per il dato culturale così sviluppato, così grande, però lui si interessa di determinati aspetti. A lui, per esempio, tutto l'aspetto della cultura materiale non gli interessa nulla, perché cultura materiale, il saper fare, che è una cosa, diciamo, delle cose più importanti di cui si occupano gli antropologi o i demologi, non è un qualcosa che c'entri con concezioni del mondo e della vita direttamente, fa sistema per carità, però non è tipo di questione sulla quale lui si mette a discutere o a entrare nel merito o ad analizzare. Gli antropologi sì, quindi hanno in questo senso l'olismo, cioè il considerare come un tutto unico i vari aspetti culturali di qualche gruppo, di qualche strato sociale, eccetera, diciamo, ha un fondamento perché effettivamente, diciamo, hai un interesse potenzialmente per tutti gli aspetti, e questo in Gramsci non c'è. E la seconda asimmetria che volevo sottolineare era che trattare della nozione di cultura è diverso se, trattando della nozione di cultura, mi interesso di una società nel suo complesso, che è l'atteggiamento potenzialmente proprio di etnologi e di antropologi, o se mi interesso di strati determinati all'interno di realtà complesse e articolate, che è l'atteggiamento dei demologi e di Gramsci. Cioè, Gramsci si interessa di classi subalterne in Italia, in Europa, diciamo, nelle parti di mondo che lui conosceva, le fonti letterarie alle quali poteva accedere, di cui gli parlavano le sue fonti letterarie, laddove il movimento comunista si era sviluppato fino ai suoi tempi. Le considerazioni che lui fa per uno strato di società non possono essere le stesse delle quali si occupano gli antropologi e viceversa. Quindi, se la nozione, nella disamina del capitolo precedente di Crean, ricordate, erano atteggiamenti di carattere teorico come quelli di Geertz, di carattere storico-teorico come quelli di Bitti, era sempre considerata la cultura come nozione abbastanza di carattere generale e teorico, potenzialmente applicabile appunto a qualsiasi strato sociale o a società nel loro complesso. Gramsci si interessa soltanto di una parte, e quindi quando si confrontano le nozioni di cultura che possiamo mappare nei quaderni e nelle opere di Gramsci, con gli aspetti che si tira fuori dalla discussione del pensiero antropologico, e si fa un confronto uno a uno, il confronto, come ho detto all'inizio, secondo me funziona, regge l'operazione di Crean, è utile e interessante, però questa cautela di fondo va tenuta presente, perché occuparsi di un determinato strato soltanto anche alleggerisce il carico teorico che tu ci devi investire in una determinata cosa, e non ti porti un fardello necessario di teoria. Non era un problema di Gramsci, come non è stato un problema dei demologi. Tradizionalmente i demologi, cioè gli studiosi delle tradizioni popolari, gli studiosi delle classi subalterne nelle società sviluppate, rispetto a etnologi e antropologi, hanno sempre fatto un po' la figura dei parenti poveri sotto il profilo teorico. Gramsci stesso sottolinea, ma coglie abbastanza nel segno, che ci fosse un atteggiamento essenzialmente così filologico in senso deteriore, di raccolta di curiosità, il pittoresco. L'impegno teorico del mondo delle tradizioni popolari non era elevatissimo, non mancavano, per carità, le eccezioni. Un Vergennes in Francia, che è stato, diciamo, il massimo studioso di tradizioni popolari prima della seconda guerra mondiale e un po' oltre, era un personaggio di grande spessore teorico, e ha fatto tutta una serie di interventi anche in campo etnologico, eccetera. Nella nostra tradizione, qualcosa diremo, nel dopoguerra un personaggio come Cirese ha fatto proprio dell'impegno teorico il banco di prova sul quale le tradizioni popolari italiane potevano affrancarsi dalla tradizione prebellica, diciamo. Però tendenzialmente questo è vero ed è stato però anche voltato in termini positivi. C'è un articolo di Pietro Clemente che si chiama Oltre Goetz, che trovate in uno dei corsi, due corsi fa, sempre sul mio sito, c'è il PDF, in cui lui dialogava con Goetz. Pietro Clemente, allievo di Alberto Cirese, si è occupato lungamente anche lui di tradizioni popolari, e la sua soluzione poi, diciamo, era quella: bisogna mettere dosi massicce di antropologia nelle tradizioni popolari, ma non buttando l'acqua sporca col bambino. Cioè, la tradizione della demologia e dello studio delle tradizioni popolari, proprio perché non ha questo carico e questa ipoteca forte di teorie interpretative che si porta appresso, diciamo, passa abbastanza agevolmente sotto le forche caudine della critica goetziana, post-goetziana, Clifford, eccetera, eccetera, a tutti i grandi ismi della storia del pensiero antropologico, che sono parenti un po' dello stile interpretativo anche di Crean. L'attenzione al documento, la filologia, il dare voce agli interlocutori con la raccolta delle storie di vita, delle fiabe, delle fonti orali, eccetera, è una cosa perfettamente consonante con l'antropologia dialogica, ultimo o penultimo modello, appunto post-goetziano. Quindi, diciamo, un atteggiamento di studio che si riferisce soltanto a determinati strati sociali delle classi subalterne, nelle società sviluppate, è una cosa statutariamente diversa dall'approccio etnologico-antropologico. E quindi, se confrontiamo certe cose che ci escono fuori sulla nozione di cultura dall'approccio antropologico ed etnologico, ne dobbiamo tenere conto. Sul versante etimologico c'è del buono e del meno buono, ma è comunque una cosa un po' diversa. E Gramsci non è un demologo, ma si occupa solo di classi subalterne nelle società complesse. Non è articolo suo, e quindi quello che noi tiriamo fuori sulla nozione di cultura può esserci utile. E ripeto, l'operazione che fa Crean, e non fa solo lei, perché appunto Gramsci è letto dai teorici dei cultural studies, è letto dagli indiani dei post-colonial studies, e lo applicano a mondi tutti diversi dalle classi subalterne italiane. Quindi segno che qualcosa ci si trovava, però teniamo presente che appunto l'oggetto di riferimento è fortemente asimmetrico. Un'altra cosa di carattere generale su questa seconda parte, Gramsci e la cultura, è che in realtà consuona e risponde a quello che avevamo visto anche nel libretto introduttivo di carattere generale di Antonio Santucci. Ricordate la questione del leitmotiv, cioè del tema conduttore, quando uno ha a che fare con un'opera, diciamo, composta come quella di Gramsci, che non è un filosofo o un critico della cultura di mestiere, non pubblica tomi che hanno un inizio e una fine a cui lui affida il suo pensiero, eccetera. La cosa importante è riuscire a identificare dei fili conduttori, che facciano da guida appunto nell'attraversamento di questo materiale così variegato. Il tema degli intellettuali e della produzione e organizzazione della cultura e del rapporto fra cultura e politica erano il leitmotiv, il tema conduttore che identificava Santucci. E questo appunto è un, diciamo, è un po' il La stessa cosa che articola in modo molto puntuale e approfondito Crean esattamente in questa seconda parte del suo libro che è Gramsci e la cultura. È un'applicazione, lei non lo dice esplicitamente in questi termini, ma è un'applicazione di questa caratterizzazione che potevamo trovare in Santucci. Perché appunto, cercando di ricostruire un filo un po' conduttore dell'interesse di Crean sulla questione cultura di Gramsci, si potrebbero identificare questi passaggi. Gramsci è un politico, vuole trasformare la società. Gramsci è un marxista, è un politico marxista. Dunque le classi sono le protagoniste della storia. Per riuscire a trasformare la società, l'obiettivo è portare al potere le classi subalterne. Per farlo bisogna trasformare prima le classi subalterne. Non innesco un meccanismo di trasformazione della società se non cambio i rapporti di potere, cioè se non porto al potere le classi subalterne, ma le classi subalterne non le porto da nessuna parte se non le cambio dall'interno. Cultura, dice Crean con una espressione felice, per Gramsci è il modo in cui la classe è vissuta. Per trasformare le classi subalterne occorre trasformarne la cultura. Il vissuto, l'immaginario, è una caratteristica, diciamo, tra l'esplicito a volte, ma sicuramente che implicitamente può essere trovata nell'approccio di Gramsci, che vuole intervenire su quello, trasformando quello, trasformo dall'interno le classi subalterne e posso portarle a innescare quel meccanismo di trasformazione della società. Il ruolo degli intellettuali nella costruzione di una cultura è centrale, di una cultura neo o contro egemonica da subalterna che era. Mi servono nuovi intellettuali, mi serve forgiare nuovi intellettuali, mi serve spaccare il fronte degli intellettuali tradizionali già coesistenti e portarne qualcuno dalla mia parte. Trasformazione della società, trasformazione delle classi che devono trasformare la società, trasformazione della cultura per trasformare le classi, ruolo degli intellettuali per trasformare la cultura. Il marxismo può costituire il quadro complessivo di riferimento per una nuova integrale concezione del mondo, perché il marxismo raccoglie e supera i punti più alti a cui è arrivata la cultura egemone che vogliamo sovvertire e cambiare. E Gramsci cita un'osservazione che era stata a suo tempo di Lenin per identificare quali erano questi punti alti: il pensiero filosofico tedesco, il pensiero economico inglese e il pensiero politico francese. Il marxismo, cercando di costruirsi come nuova concezione del mondo e della vita, impara la lezione da questi tre punti culmine a cui è arrivato il pensiero tradizionale borghese egemone, la filosofia classica tedesca, il pensiero politico francese, il pensiero economico inglese, li assorbe, li modifica, li fa propri cambiandoli e da lì va avanti nel costruire una nuova cultura, una nuova concezione del mondo, eccetera. Non è che si parte da niente o si inventa a tavolino qualcosa, si parte da quello che c'è. Dal basso e dall'alto, nel bene e nel male, vedendo cosa concretamente c'è nelle teste delle persone come singoli e come gruppi sociali, senso comune, folklore, concezione del mondo e della vita diffuse, per intervenirci, per cambiarli e dialogando con elementi e trasformandoli di cultura alta e attualmente egemone, già esistente, per partire da lì e andare avanti. Quindi è, questo anche una cosa che sottolinea spesso Crean, effettivamente è vero, in questo, al di là delle asimmetrie che segnalavo prima, in Gramsci la nozione di cultura e gli usi della nozione di cultura non sono mai fissisti e bloccati e volti all'identificazione di entità chiuse. L'analisi dell'esistente, sì, per carità, ci vuole, bisogna capire con che cosa ha a che fare, eccetera, eccetera, ma l'obiettivo è sempre la trasformazione. Ciò su cui si mette l'accento è sempre la coscienza della modificazione, della modificabilità e di quanto le cose nel tempo si siano modificate. Quindi, diciamo, non c'è mai l'atteggiamento che, appunto, è una delle tre cose che, o meglio, forse la cosa che trasversalmente criticava Crean nei tre aspetti, zavorra, diciamo, della tradizione del pensiero antropologico sulla nozione di cultura. Cioè il fissismo, l'immobilità, che appunto va insieme con la coesione, con la delimitatezza, eccetera, eccetera. L'interesse è sempre per la modificazione e il primo dei tre aspetti in cui si articola questa seconda parte, Gramsci e la cultura, e cioè cultura e storia, ruota esattamente intorno a questa questione della modificabilità, del modificarsi continuamente di tutto quello che a cui la nozione di cultura può fare riferimento e che è proprio la chiave di fondo dell'atteggiamento di Gramsci nei confronti, del termine cultura, che è dunque un atteggiamento di carattere operativo, non che rifiuti assolutamente o che sottovaluti il momento della teoria, della teorizzazione, del ragionamento. Campa di questo l'uomo, poverino, in quegli 11 anni che gli restano da vivere, ma era sempre stato il suo atteggiamento anche prima. Però, appunto, quello che gli interessa è l'operatività, l'effettualità, per usare un suo termine, della nozione di cultura in qualsiasi delle accezioni che possiamo vedere. Qui possiamo cominciare a parlare appunto delle articolazioni dei capitoli di Crean e quindi io mi fermerei un momento dopo aver finito questa carrellata di carattere più generale e farei la pausa, salvo che non ci siano domande di qualsiasi genere e natura. No.